ragazzi, una buona giornata. Recupero l'ultimo concetto che abbiamo visto ieri insieme e che, se ci pensate, rappresenta forse il primo esempio concreto di virtualizzazione e quindi di impiego dell'informatica, anche se poi è una parola grossa quella che stiamo dicendo. Tutto questo, ve lo ricordo, per tentare di rispondere ad una domanda che in realtà, da un punto di vista generale, è stata risposta ovviamente da Michael, da un lato, attraverso una procedura che ovviamente ci è stata mimetizzata, cioè da Luca, giusto? Quindi nel momento in cui io dovessi avere una struttura chimica che siamo certi essere in grado di riconoscere nel mondo reale, un bersaglio molecolare, in questo momento disporre o non disporre della struttura è irrilevante, però ovviamente immaginiamo di non avere questa fortuna, di non vedere, ecco, la struttura terziaria del nostro bersaglio molecolare. Come potremmo in qualche modo agire nel mondo reale per tentare di, ovviamente, ecco, risparmiare, passatemi, tempi e denari nel processo lungo e tortuoso, ovviamente, della scoperta di un nuovo farmaco? E l'idea suggerita ci dà, ovviamente, Michael, è stato: proviamo oggetti simili? È possibile trovare oggetti simili? E qui ovviamente si era aperto un problema non da poco da un punto di vista logico. La procedura che vorremmo utilizzare è quella suggerita da Luca. Questa, ok? Sovrapposizione. Lui aveva in mente questo, sovrapporre. Ho dovuto, come potete immaginare, dirvi subito e quindi trovare il giusto distacco con quello che effettivamente queste rappresentazioni, ecco, della struttura bidimensionale, della struttura chimica dei nostri oggetti sono nella realtà concreta. E capite bene, immaginare che quello, ecco, sia il nostro farmaco, ragazzi, capite bene quanto, immaginare che quello sia il nostro farmaco, questo, in realtà sia questo, ecco, devo guardare la sua essenza, sia quello, capite come possa essere veramente deludente da un punto di vista concettuale. Quando io rappresento l'oggetto in questo modo, ecco, la sua essenza, il suo, ecco, essere tradotto in termini informatici si riduce esattamente a questa, è così, ecco, completo, tabella, una matrice, che viene chiamata matrice delle coordinate, in cui ogni vertice, che io sto ovviamente rappresentando nel piano cartesiano, è una coppia di coordinate XY e l'interconnessione tra vertici viene rappresentata da segmenti che sono ovviamente indicati in quello che viene, ecco, poi riposto nella parte finale della matrice delle coordinate e che ci danno un'indicazione di chi con chi, quale vertice è interconnesso con quale altro nel mondo reale, quale atomo sta ovviamente stabilendo un rapporto di relazione con quale altro e la natura di questa relazione, che da un punto di vista grafico viene ovviamente di solito descritta subito dopo, ovviamente, aver chiamato in causa i vertici in interconnessione, con uno il legame, diciamo, passatemi, nel mondo reale sarebbe singolo, un segmento, due doppio legami, due segmenti, tre triplo legame, tre segmenti. Cogliete adesso con quanta, ecco, con quanto distacco dobbiamo a volte essere in grado di, ecco, utilizzare queste rappresentazioni, perché queste sono nella realtà. Poi tutto quello che state pensando lo caricate voi di significato a posteriori, tutta la chimica la riversate voi a posteriori su questi disegni, su queste rappresentazioni ovviamente geometriche nel piano cartesiano. Cogliete con quanto qualità dobbiamo poi, ecco, affrontare tutta la chimica nel mondo reale che in un qualche modo spesso vogliamo far passare attraverso questa rappresentazione, chiaro? Per quella, ecco, in qualche modo prendo il giusto distacco con loro. Ecco, l'abbiamo in qualche modo identificato ieri e mi piace immaginare che questi oggetti siano effettivamente, ecco, trasformabili in elementi geometrici solo per una semplice considerazione che abbiamo condiviso insieme e che vi lascio, ecco, qui, se ci sarà qualcuno di voi che vorrà introdursi in maniera un po' più informatica all'argomento, ecco, troverà gioia in questo. A noi basta in qualche modo, ecco, una presa di concetto, ecco, molto generale, che qualsiasi oggetto in un piano ovviamente cartesiano può essere traslato, può essere ruotato, ci sono degli operatori, delle funzioni matematiche di natura, se ci pensate, squisitamente trigonometrica, che sono in grado ovviamente di traslare un oggetto in un piano cartesiano, di ruotarlo, tante volte anche di variarne il fattore di scala, zoom in, zoom out, ecco, quindi tanto per dire due cose, e sono tutti operatori matematici, ovvero sia dei processi matematici che operano sull'entità geometrica nel piano cartesiano e la trasformano, spostandola, ruotandola o ingrandendola, piuttosto che ovviamente riducendone, ecco, il fattore di scala. Per dirvi che tutto sommato quello che possiamo da un punto di vista, ecco, geometrico fare su questo piano ci interessa molto, perché per esempio Luca ci diceva una cosa che mi piacerebbe molto fare, e l'operatore logico che avete utilizzato, gli operatori logici che avete effettuato per rispondere alla mia domanda sono identiche le due rappresentazioni nel mondo bidimensionale, hanno fatto esattamente questo, hanno traslato e poi hanno ruotato fin tanto che, analizzando le corrispondenze, qualcuno di voi tra le infinite possibili ha detto sì, sono identiche. Ok, quel pezzo di algoritmo dobbiamo ancora rivisitarlo, ci piacerà moltissimo, perché tra infinite possibilità ne avete scelte alcune e su questo avete detto sì, sono identiche. Ok ragazzi, questo ci ritorniamo tra un attimo. Posso immediatamente arrivare qui, ragazzi? Ecco, la struttura a questo punto, che, a cui noi daremo una dignità di rappresentare alcune proprietà geometriche nel mondo reale, è ovviamente quella che passa venendo attraverso la struttura tridimensionale. Siete d'accordo con me, ragazzi? Qualcuno di voi è imbarazzato a questo. Ma possiamo immaginare, e ve ne faccio vedere una prima rappresentazione, ritornerò, passatemi tra qualche minuto, su questo. C'è qualcuno di voi che avrebbe imbarazzo nel leggermi nel senso attraverso il sensore visivo, leggermi questa rappresentazione? Ritrovereste, scusatemi se ve lo chiedo, l'acido acetil salicilico? È chiaro, riuscireste a fare quel rapporto di riconoscimento 1-1 mondo reale e mondo virtuale? Importante questo, chiaramente. Sì, tutti? Molto bene. Posso anche chiedervi, ragazzi, se immediatamente, poi devo chiedervi di farmi una piccola considerazione. Immaginate immediatamente che cos'è da un punto di vista, passatemi, geometrico, informatico, questa rappresentazione. Subito a questo punto, e con quanto distacco ancora la guardo rispetto all'oggetto reale, pur essendo tutti noi, immagino, pronti a cogliere in questa rappresentazione un valore aggiunto superiore rispetto alla precedente nel mondo bidimensionale. Posso chiedervi quale in questo momento? E ve lo chiedo subito dopo. Riuscite subito ad immaginare che cos'è da un punto di vista informatico questa rappresentazione? Posso farvi vedere questa cosa qui e abbiamo, ecco, abbiamo già capito, vero ragazzi? Non c'è trucco, non c'è inganno, non c'è trucco, non c'è inganno. Me la potreste leggere da un punto di vista informatico, come abbiamo fatto ovviamente con la precedente, così sono, Christian, posso chiederti, me la puoi leggere da un punto di vista informatico che cosa sarà?
È la rappresentazione di un...
Semplicemente, deve essere un sei veloce. Che cosa stiamo osservando? E per il tradotto informatico che ci sta dietro? Meglio, più forte. Sono d'accordo. Direi che ancora una volta, traslando quello che abbiamo visto ieri, questo altro non è che una serie di coordinate XYZ associate ovviamente al... Qui devo usare qualcosa di diverso, ragazzi, ditemi se ritorna, ma sono chiamato a farlo. Posso immaginare che questa tripletta di coordinate x, y, z sia riferito a cosa? Scusatemi se ve lo chiedo, traslato nel mondo reale, a cosa? Posso chiedervelo? Così siamo pronti a fare un'altra operazione logica immediata che poi ci sarà preziosissima. X, y, z, a cosa? Tra l'altro devo usare una descrizione diversa da quella che ho fatto ieri. Diversa, leggermente diversa, x, y, z, x, y, z, chiaro, è un piano cartesiano, ovviamente tridimensionale, non c'è niente di nuovo. Ma a che cosa sto facendo riferimento in questo caso alla x, y, z? Il vertice che sto in qualche modo identificando. A che cosa farà riferimento nel mondo reale? Vediamo se c'è qualcuno di voi che ha il coraggio di farmi la traslazione interessante e vera. X, y, z, di che? Diciamo solo una volta, ad alta voce, così poi non abbiamo più paura di dirlo, lo dico io, così insomma. X, Y, Z di che, ragazzi, secondo voi? Abbiate il coraggio, fuori. Via la corteccia prefrontale, fuori l'arco cervello. Con Stefano potete andare distinto. Abbastanza, insomma. Di che, Alberto? X, Y, disposizione zeppa di chi?
La disposizione di legame.
Male. Si vede che cerco sempre qualcosa di. No, male, nel senso Alberto Colli, no? Che cosa? XY Z di che nel mondo reale? Quando vedete quella cosa lì dice, ah caspita! Quell'XYZ che stiamo vedendo adesso, io ho dovuto fare un'operazione un po' anche qui PlayStation, Luca, solo PlayStation e niente di chimica, però insomma, due PlayStation lì ci sono, due, che cogliete subito. XYZ, posso dirvi questa cosa un po' forbita da un punto di vista accademico, voi subito, no? Potrebbero essere i centri di massa degli atomi che nel mondo reale occupano quella posizione di spazio, i centri di massa degli atomi, i centri, XYZ è un punto, è un punto. XYZ è un punto. A che cosa farà riferimento questo punto? Ditemi se ritorna, ragazzi. Al centro della massa, e qui devo farvi una cosa perché immagino che ognuno di voi abbia una sua idea, dell'atomo che sta occupando quella posizione nello spazio tridimensionale. Ritorna, ragazzi. Centro della massa dell'atomo che nel mondo reale sta occupando quella posizione. Sì o no? XYZ è un punto, però, ragazzi. Devo essere onesto con voi. È il centro della massa di quell'atomo che sta occupando nel mondo reale quella posizione, mi torna per non dirvi bufale, è quello, XYZ è un punto, quindi deve essere il centro della massa dell'atomo che sta occupando ovviamente quella posizione. Siete d'accordo, ragazzi? Sì, mi fa piacere. L'interconnessione tra queste ovviamente triplette di coordinate, quindi l'interconnessione tra i vertici, scusatemi, tra i centri di massa di due atomi che stanno occupando quella posizione nello spazio, che cosa diventano magicamente per noi nel mondo tridimensionale? Il segmento che unisce i centri di massa di due atomi che stanno occupando quella posizione nello spazio. Ditemi, qui dovete essere forti, ragazzi, forti. Che cosa rappresenta nel mondo reale?
Densità elettronica.
No, non c'è nessuna densità elettronica, Alberto, spero che tu colga qui. Dietro tu sai cosa c'è. La realtà è una e una sola. Ci sarà una matrice, scusatemi se torno di qua, scusate. Ci sarà, ecco, questa roba qua, ragazzi, è questa. Non c'è trucco, non c'è inganno, ragazzi, vi ricordate quella colonnina piena di zeri di ieri, si riempie nel mondo, basta, ci basta questo, non dobbiamo dargli più, non c'è nessuna chimica dietro a questa rappresentazione. Noi gliela carichiamo sopra, hai ragione Alberto, tu puoi caricarci sopra tutta la chimica che vuoi, ma lei rimarrà una matrice di questo tipo, vi piaccia o non vi piaccia, ecco, dietro la sua essenza è solo e solo questo, pura, in questo momento, pura geometria. Lo so che questo scandalizza, sapete anche quanti chimici metto in difficoltà quando io ovviamente devo ritornare a fare questa ovviamente considerazione, perché mette a nudo ovviamente la nostra debolezza, nessuna di queste rappresentazioni, accidenti, nessuna di queste rappresentazioni, accidenti, può darmi per esempio quello che Alberto stava vedendo, beato lui, me lo porterei in laboratorio se lui da lì vede ovviamente densità elettronica, capite quanto prezioso potrebbe essere, no, vedere da lì densità elettronica, che purtroppo, ecco, lui sta immaginando qui dentro, ma lì non le stiamo percependo, quello che stiamo percependo sono solamente coordinate, cerco di essere molto molto freddo con voi, coordinate di centri di massa di atomi nello spazio, questo sì, questo li vediamo, però ci caricherai anche un po' di valore aggiunto, per quello vi chiedevo, ma allora il segmento che unisce due centri di massa potrà avere un significato geometrico nel mondo reale? Perché quello lo sto vedendo, è un segmento che posso misurare. Sì, Pitagora mi aiuta a misurarla, anche ovviamente in un mondo tridimensionale, è bellissimo. Posso operare nel mondo tridimensionale con l'accuratezza geometrica che Pitagora mi ha insegnato. Posso misurare distanze, qualunque tipo di distanza tra due punti, con accuratezza, e che diamine. Posso misurare angoli con accuratezza, e che diamine. E quindi posso chiedermi se queste misure che sto effettuando nel mondo tridimensionale hanno un valore aggiunto, hanno questi descrittori, passatemi, no? Nel mondo tridimensionale, trovano una loro coerenza in qualche proprietà della molecola nel mondo reale. Cerco di essere attento, ma avete capito il perché poi, insomma. In che cosa, ragazzi, potrebbe coincidere questa distanza, questo segmento, quindi la distanza di questo segmento? Grazie. Siamo d'accordo con Michael? quello che stiamo misurando, la distanza da due centri di due atomi nel mondo reale, a casa mia si chiama distanza di legame. Siete d'accordo? Accidenti, certo che sì. Potevamo farlo nel mondo bidimensionale, ragazzi. Potevamo farlo nel mondo bidimensionale, l'abbiamo già detto ieri, certo che no, perché per recuperare proprietà geometriche del nostro oggetto dobbiamo riportare l'oggetto nella dimensionalità in cui noi crediamo viva la sua realtà, almeno 3 abbiamo detto, poi magari saranno 11, ce ne perdiamo 8, va bene, però qui ce ne siamo almeno 3. Quindi è chiaro che tutte le proprietà geometriche associabili ad un oggetto molecolare le possiamo iniziare a recuperare da un punto di vista, ecco, matematico, no, solamente analizzando le strutture tridimensionali. Quindi in questo caso interessante potrebbe essere andare a verificare, ecco, se la distanza che io ho tra due centri di massa è misurata nel mondo virtuale vada a corrispondere a quella che io ho nel mondo reale. Ritorna, ragazzi, questo mi piacerebbe, così dicasi per gli angoli, ragazzi. Angolo di legame, beh, non sarà altro che l'angolo che ovviamente noi andiamo a misurare tra due segmenti nel mondo virtuale, che per noi dovrebbero essere la rappresentazione di una... Mi piace che Michael non abbia avuto il motto di spirito di dire un'altra cosa che dico io, Michael, così, ecco, identificare quella distanza ancora una volta con un legame, assolutamente no, quel segmento rimane ovviamente una proprietà geometrica e quindi l'unica cosa che può ricordarsi del legame nel mondo reale era la distanza, solo la distanza, ragazzi, ok? Solo la distanza. Quindi tutte le proprietà geometriche, l'angolo di legame, l'angolo dietro, no? Che abbiamo visto e lo ritroveremo tra qualche minuto, l'angolo dietro, vi ricordate, ragazzi, l'angolo dietro, perché ci piace molto l'angolo dietro, ragazzi, così vi introduco subito una cosa. Perché ci piace molto la definizione geometrica di angolo dietro? Perché qui si vede molto bene geometricamente, no? Sono 4 atomi interconnessi a 3 legami chimici, di cui quello centrale, che se ruota ci piace molto per una ragione di mondo reale, ci piace, o ci inquieta. Esattamente, perché apre lo scenario a quello che per noi, e qui in chimica chiamiamo ovviamente analisi, spazio conformazionale, cioè il fatto che un angolo dietro possa in un qualche modo spostare, no, la posizione relativa di due atomi in posizione 1-4, quindi non direttamente collegati da un legame chimico, no, diventa per noi molto interessante, perché qui nasce tutto il mondo che ruota attorno al concetto di spazio conformazionale, analisi conformazionale, giusto, ragazzi, che avete visto e sapete quanto importante possa essere, soprattutto in un processo magari di riconoscimento tra due oggetti, e questo diventa per noi molto interessante, sia che questo riconoscimento sia mediato da un solvente, ragazzi, solvente, ok? Sia che questo riconoscimento sia mediato da ovviamente un altro oggetto chimico o più di uno, ok, ragazzi? Quindi su questo giocheremo la partita. Qui vi dico questa piccola cosa, ragazzi, per inciso: esiste uno problema conformazionale nel mondo bidimensionale? Domanda su cui, ecco, potrei tralasciarla, ma concettualmente esiste un problema conformazionale così come l'abbiamo definito nel mondo bidimensionale, solo per dirvi, ecco, quali sono alcuni valori aggiunti nel passare da 2 a 3 dimensioni per descrivere la realtà dell'oggetto? No, nel mondo bidimensionale effettivamente non esiste nessun problema conformazionale, perché essendo le dimensioni solo 2 non c'è possibilità di ruotare l'angolo dietro, perché quella dimensione che ci serve per descrivere la rotazione scappa fuori dal piano bidimensionale, e non essendoci una terza dimensione non c'è un problema conformazionale. Nessuna struttura scritta nel mondo bidimensionale porta con sé un problema conformazionale per definizione geometrica, non c'è. Se qualcuno di voi, come sempre, non so, mi capita sempre più di rado, ma avesse letto quel magnifico libricino che è Flatlandia, che io tengo sempre sul mio tavolo, ecco, ok, se qualcuno di voi avesse letto il mitico libricino di Flatlandia, comprenderebbe molto bene quello che vi sto dicendo. Sicuramente, ecco, nel mondo bidimensionale non abbiamo nessun problema conformazionale. E di conseguenza ogni qualvolta dobbiamo uscire dal mondo bidimensionale dobbiamo inventarci anche, vi ricordate, elementi grafici particolari. Vi ricordate cosa dobbiamo fare per scappare fuori da quel vincolo geometrico bidimensionale, per dire, ecco, che un oggetto sta sopra e sotto al piano, quando non possiamo disegnarlo perché il piano solo due dimensioni ne ha, cos'è che facciamo solitamente in clinica? Ecco, fate Newman, ma dimmi, c'è una cosa che noi facciamo, costretti a modificare la grafica di quella rappresentazione. Vi ricordate il cuneo pieno, il cuneo zigrinato, per dire tu stai sopra, tu stai sotto ad un piano, che è l'unico modo per rappresentare il nostro oggetto. Dobbiamo variare addirittura la grafica per ritornare a mettere nel mondo bidimensionale una proprietà che non c'è, non esiste, non c'è chiralità nel mondo bidimensionale, ragazzi. Non c'è per definizione, manca la terza dimensione. Manca la terza dimensione, scusatemi se vi ho stressato un attimo su questo. Allora, vi dicevo, ecco, questo è sostanzialmente, ancora una volta, torno di qua un attimo per una cosa. Ci sono, allora, dicevamo, due elementi di PlayStation che ho dovuto introdurre, ma buoni buoni, in questo momento. Me li dite quali sono? Luca, dimmi due elementi di PlayStation che ho messo qui dentro, rispetto ovviamente alla rappresentazione pulita che sta nella matrice delle coordinate che vi ho fatto vedere prima. Ci sono due elementi di PlayStation, perché ho sempre bisogno di un videogiocatore. Quali sono, chiaro, ho provocato Luca, ma se c'è qualcuno di voi che ha, li vede subito, due elementi di PlayStation, che esulano effettivamente dalla natura molto asciutta della matrice delle coordinate che vi ho fatto vedere prima, che dirà ancora una volta, numero progressivo ovviamente dei vertici, x, y, z di ogni vertice, natura dell'atomo, effetto memoria della natura dell'atomo, primo elemento di PlayStation. Ditemi, dovete dirmelo ragazzi, perché una volta ho sentito una cosa tremenda. Voi capite cosa ho sentito, vero, una volta? Ditemi l'elemento di PlayStation. L'elemento di PlayStation, avete colto? Stavo leggendo la matrice delle coordinate. Un numero progressivo dei vertici, un x, y, z di ogni singolo vertice. Una lettera, che non c'era, che era lì, scusatemi, non vado avanti e indietro. Una lettera che ci ricorda, giustamente, a quale atomo sto facendo riferimento per quel vertice nel mondo reale. Primo elemento di PlayStation, ragazzi, questo. Vi prego. La scala cromatica che io sto utilizzando, vi prego ragazzi, perché voi capite cosa ho sentito una volta. Ecco, qualcuno che mi diceva che gli atomi di ossigeno sono rossi, perché è chiaro, no, voi ecco, anch'io ho sorriso pensando che come voi, ecco. Invece cogliete l'elemento di PlayStation. Nella tabella che noi abbiamo, nella tabella della matrice delle coordinate che noi abbiamo, c'era la lettera, vi ricordate, ogni vertice una lettera. In questo elemento che vi sto rappresentando non c'è più una lettera, ma abbiamo assegnato ad un codice cromatico, ecco che vorrei essere molto onesto con voi, convenzionalmente, per convenzione, associamo un codice cromatico che piace molto all'informatico, perché il codice cromatico sono comunque tre numeri, poi noi li vediamo, no? Sono comunque tre numeri. Il codice cromatico va a sostituire la calettera. C ci metto il grigio, no? O ci metto il rosso. Ecco, voi cogliete, nessuno di voi immagina, vero, che gli atomi di ossigeno siano naturalmente rossi. Chiaro. Ecco, provocatoriamente, ecco, mi serve per dire un elemento di PlayStation che viene introdotto su una rappresentazione che vedrebbe per ogni vertice una lettera, C, carbonio, no? E qui trasformiamo la lettera in un codice cromatico che sia visibile, come la lettera, e che rende ovviamente il tutto, passatemi, uso questo termine, ma capite, PlayStation, fiction, realistico, sì o no, realistico, quindi vi sentite più sicuri adesso, no ragazzi, dice sì, vedo, vi sentite più sicuri, chiaro che è un codice cromatico. Secondo elemento di PlayStation, ragazzi, che vedete lì, che ovviamente aggiungiamo come ornamento alla freddezza, no, della matrice delle coordinate che rimane sempre quella, non cambia ragazzi. Mi dite qual è, ragazzi, io sono contento. Allora, il codice cromatico l'abbiamo visto, e poi l'altro. Questo c'è un effetto giottesco, è vero, però ha ragione Alberto. è vero, scusarono tre allora, è vero, io mi dimentico sempre di dirlo, ma c'è sempre qualcuno di voi che me lo ricorda, quindi grazie. In realtà il piano che noi stiamo utilizzando per rappresentare la realtà tridimensionale è bidimensionale pure lui, ecco, vero ragazzi? Ma lì, se qualcuno di voi ha un minimo di ricordo, che può venire ovviamente dal suo percorso artistico piuttosto che dal suo percorso tecnico di disegno, percorso artistico, Giotto, Cappella degli Scrovegni, no? Quindi non dobbiamo, ecco, o tecnico, se per caso qualcuno di voi ha fatto disegno tecnico e si è occupato magari un po' di assonometrie, no? Assonometrie, se qualcuno di voi non è detto, ecco. Ricorda che c'è la possibilità effettivamente di creare questa illusione ottica, come ci ricordava Alberto, e di trasformare un mondo bidimensionale in una sorta di effetto prospettico. Chiaro, il mondo rimane bidimensionale, ragazzi, non c'è proprio, non c'è inganno, chiaro. Però, ecco, grazie a Giotto, grazie ovviamente a chi si è occupato di assonometrie e di arabi, ovviamente, per creare questo effetto, ecco, sì. Grazie Alberto, perché me l'ero dimenticato. Era un po' più sottile di quello che io volevo in qualche modo farvi cogliere, però è così, assolutamente, ne ritorneremo su questo aspetto. C'è un altro piccolo elemento di PlayStation, ragazzi, che dovete dirmi perché lo state vedendo, e non voglio, grazie. Rispetto a quello che è la nuda realtà del dato che vi ho fatto vedere, c'è un elemento che, dobbiamo dire, ho aggiunto sempre per rendervelo visivamente più, no? Ci sono delle sferette, vedete lì, non dei punti, delle sferette, che si fanno carico di rappresentare in un qualche modo l'atomo che dovrebbe stare lì. Ecco, è chiaro che sono un elemento di decorazione, poi su questo ritornerò, è chiaro che sono un elemento decorativo, quindi abbiamo due elementi di PlayStation importanti, la trasformazione del punto in una piccola sfera che lo ricorda per renderlo più facilmente identificabile, l'effetto cromatico che non è altro che un effetto memoria della natura dell'atomo e quindi della lettera, della matrice delle coordinate che abbiamo di là, che in qualche modo viene in qualche modo in nostro aiuto, e poi l'effetto illusorio prospettico che effettivamente ci consente di dare un'impressione tridimensionale ad un oggetto che ancora sta ripuntando al mondo bidimensionale, questo è verissimo, ok ragazzi? Sono molto contento. Potete ragazzi dirmi un'altra cosa, scusatemi se vi stresso ancora su questo, che c'è e che inevitabilmente ci deve essere qui e che potevamo in realtà e abbiamo volutamente a volte omesso nel mondo bidimensionale, ragazzi? In tutte le rappresentazioni tridimensionali troverete sempre, e se non lo trovate dovete, sarà il nostro primo, ecco, impegno di, ecco, rimettere una cosa che invece possiamo tranquillamente omettere nel mondo bidimensionale. Che cosa, ragazzi, che state vedendo? Gli atomi di idrogeno. Non potremo mai permetterci nel mondo tridimensionale, visto che stiamo analizzando le proprietà geometriche dell'oggetto, di dimenticarci di quegli oggetti che contribuiscono a queste proprietà. Chiaramente non possiamo mai dimenticarci degli atomi di idrogeno, cosa che abbiamo licenza di fare quasi sempre nel mondo bidimensionale. Ritorna ragazzi, ma perché? Perché nel mondo bidimensionale di nessuna proprietà geometrica ovviamente ci occupiamo, di nessuna proprietà geometrica. Nel mondo tridimensionale ci occupiamo in primis delle proprietà geometriche. Scusatemi se vi chiedo due cose. In questo mondo posso calcolare il peso molecolare? Scusatemi se ve lo chiedo. Posso calcolare il descrittore peso molecolare? Sì, con lo stesso grado di accuratezza che avrei, passatevi, nel mondo monodimensionale, ho volutamente omesso per la ragione di ieri, no? Il mondo bidimensionale. Il grado di accuratezza con cui calcolerei il peso molecolare nel mondo tridimensionale è uguale a quello che io, sì, usando la stessa procedura alchemica, perché in questo caso gli atomi di idrogeno sono costretti a metterli al posto giusto, quindi assolutamente sì. Posso identificare in maniera univoca il composto così come facevo nel mondo bidimensionale? Assolutamente sì, quindi ottimo. In più ci carico tutte quelle proprietà, posso ovviamente, ecco, fare quell'operazione che Christian ci diceva, posso contare la natura, il numero di legami che potevamo fare nel mondo bidimensionale, certo che sì, e in più qui vorrò assolutare tutto, spero che mi abbiate seguito ragazzi, insomma, la possibilità di misurare nel mondo virtuale tutte quelle proprietà geometriche, descrittori molecolari geometrici, che nel mondo reale corrispondono a tutti i parametri geometrici, distanza, angolo di legame, che la nostra struttura chimica immaginiamo abbia. Vi torna ragazzi, ci piace un sacco. Luca, più facile o più difficile fare l'operazione qui? Perché? Cioè? Scusami, qual è il parametro in più? Ah, ok, chiaro. Sempre per non dimenticarmi di quello che vorremmo fare, eh. Michael ci dice, guarda che io voglio trovare i simili, no? E per trovare i simili a un certo punto qualcuno mi dice, piacerebbe metterli uno sopra l'altro. Domanda, è più facile o più difficile? Chiaro che ve la semplifico, ma avete colto benissimo il problema. Stabilire se due oggetti sono identici nel mondo tridimensionale rispetto al mondo bidimensionale. Ha ragione lui, no? Scusa, abbiamo un asse in più. La rotazione, traslazione, ok, uno in più, rotazione, uno in più, ed è chiaro che il numero di combinazioni che devo utilizzare per rispondere alla domanda nelle corrispondenze sono identiche, aumenta. Ok ragazzi, vi torna, sono molto felice, veramente molto. Eccolo qui, questo ce lo siamo detti. Ecco, il problema che avremo, ci ritorneremo adesso ve lo semplifico velocemente, chi ci dà le buone coordinate ragazzi? Rispondetemi in coro, oggi, chi ci dà le buone coordinate? Perché i valori x, y, z dei centri di massa, bla 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 bla, sono per noi fondamentali. Le buone coordinate sono fondamentali perché poi tutte le proprietà che io vado in qualche modo a calcolare nel mondo virtuale dipendono ovviamente da x, y, z. Si d'accordo con me? Chi ci dà solitamente oggi le buone coordinate? Tutti in coro, sempre lui, il mio amico preferito, no? L'amico cristallografo in questo momento. Non c'è miglior produttore di buone coordinate dell'amico cristallografo. Io però, proprio perché sono il suo buon io come figura, proprio perché sono il suo miglior amico in questo momento, potrei imparare da lui. E potrei anticipare, qualcuno potrebbe in qualche modo cominciare a pensare, potrei anticipare buone coordinate, anticipare, in attesa che lui poi ovviamente le produca nel mondo, potrei anticipare delle buone coordinate, imparando da lui, imparando alcune cose le vedremo poi insieme, potrei imparare da lui e potrei anticipare buone coordinate qualora io non le avessi a disposizione. Posso chiedere un'altra cosa ragazzi che mi sono dimenticato, avete mai utilizzato quei bei programmini per disegnare strutture chimiche quando dovevate preparare la relazione di laboratorio? Dice no. Non avete mai disegnato un benzene con un programmino? No? Oh, ma no ragazzi, che dolore cosmico. No, io vi suggerisco, ce ne sono alcuni anche gratuiti, almeno perché sono belli, la vostra compagna disegna benissimo, quindi non c'è bisogno del... Però, davvero nessuno di voi ha mai utilizzato un programma di aiuto grafico al disegno delle strutture chimiche, che rappresenterebbe per noi, ecco, il primo esempio. Va bene, io vi suggerirò a un certo punto di scaricare, ce ne sono di gratuiti ragazzi, scaricare, perché a parte ecco fare bella figura nelle relazioni, perché tutte le poste, poi vi servirà tantissimo per chi di voi in qualche modo avrà la necessità di disegnare strutture in tesi di laurea in primis e poi nella vita preparare relazioni che sarà spero per molti di voi ovviamente il lavoro quotidiano. Ok ragazzi, bene, sulle buone coordinate mi lasciate, ecco avete colto il problema, chi mi dà le buone coordinate in questo momento? Diciamo lui, il nostro amico di fiducia, il cristallografo. Poi vi convincerò che tutto sommato possiamo ovviamente, riassumo così, vi piace ragazzi il rapporto della dimensionalità con la rappresentazione, per l'asciuttezza, voglio per essere asciutto cosa sono e che rapporto stabiliscono con, penso che la diapositiva successiva, mi piace così in questi ultimi 5 minuti lascio, nella rappresentazione della realtà ragazzi, secondo voi adesso, la rappresentazione tridimensionale ci lascia soddisfatti? Ci sono un paio di aspetti che potremmo, 3-4 aspetti, ecco Cristian dice subito di no. La nostra Caterina? Federica, benissimo, anche se è Caterina, perdonami, Federica dice di no. Posso chiedervi perché? In che cosa vi lascio insoddisfatti? Rappresentazione, è chiaro che caspita ci abbiamo messo, in che cosa vi lascio soddisfatti? Il rapporto con la realtà. Oh, fino a ieri l'altro la formula bidimensionale ci bastava e ci avanzava, adesso non siamo però avete perfettamente ragione, vi voglio stimolare. Ieri l'altro bastava anche la formula bidimensionale e avanzava, più in capina chi se la ricorda, no? Figuriamoci, no. Perché siete insoddisfatti quando vi dico il rapporto della rappresentazione con la realtà? In che cosa siete insoddisfatti? Voglio 3-4 conclusioni. Io il vostro compagno Cristian ci dice subito, ecco, secondo me Stefano gli manca il volume, è chiaro che ritroveremo velocemente il volume ad un certo momento della nostra vita. Chiaro, con lo stesso grado di accuratezza che in qualche modo voi avete mai misurato volume molecolari, ragazzi. mai. Avreste delle tecniche per misurare volumi molecolari? Questo magari sì, non l'avete mai fatto, è chiaro che vi chiedo, vi è mai capitato di fare una misura? Ci serve misurare un volume molecolare, ragazzi? Perché se non ci serve, giustamente, vi serve, ci serve, chiaro, vi dico vi serve, potete dirvi dove. Scusatemi se vi chiedo stavolta, dov'è che ci serve misurare il volume, perché dico, bisogna che mi fai fare tutto questo lavoro, se dopo poi alla fine non mi serve. Il volume di una molecola, perché mi serve? Va bene, ha ragione, sì, Cristian dice, guarda Stefano, ho l'impressione che possa avere a che fare con l'interazione, no, il complemento, la complementarietà, sì, va bene, qualcos'altro di, scusa Cristian, più pragmatico, più... Non avete mai... Va bene. Perché se non serve poi così tanto, perché
se non... Se no non ci va, non basta, ad esempio, per gli elementi encefalica.
Sì, sì. E va bene. Va bene. Cromatografia di esclusione. Cose che stiamo a pensare, no, siamo sul, no, su Marte, cromatografia di esclusione, ragazzi, una cosa, due, però basta, ti basta questo, ragazzi. Elettroforesi, se c'è qualcosa, capito, che trovate, per esempio volume idrodinamico, volume idrodinamico, tanto per dire quattro stupidaggini, no? Non che abbiano a che fare, no, viziatamente con quello, chiaro, ti stai ragione, però per dire, c'erano due o tre cose in cui uno potrebbe avere la necessità di calcolare il volume, e vi ho detto due cose che usate, che avete usato concettualmente, ma anche forse in laboratorio farete, no? Ecco, per dire, caspita, sarebbe interessante capire qual è il volume di un oggetto, perché, caspita, se devo usare una cromatografia per esclusione, sapere che tipo di maglia, no, nel mio, potrebbe essere utile, no? Non dico a livello glomerulare, ragazzi, che insomma va bene, anche lì è uguale, no? Piuttosto che nell'elettroforesi, insomma, i volumi idrodinamici, ma tante volte ne avete sentito parlare. Tanto per dire due cose che dovrebbe essere interessante, chiaro? Ho il volume lì, ragazzi. Ho il volume chiaro, avete capito? No, certo che no, quindi lo ricopriremo velocemente, sì. Qualcos'altro, ragazzi, su cui siete profondamente insoddisfatti? Mi piace. Va bene, questo ci mette a nudo subito. Preferiremmo che la nostra compagna non ci avesse detto questa cosa, però. Perché qui abbiamo un problemone serio. Come virtualizziamo il tempo? Dio mio. Come virtualizziamo il tempo, ragazzi? Hai capito? Non è una cosa banale. Se siete tutti d'accordo, e io spero che potessi anche dire, se siete tutti d'accordo che, ecco, quella rappresentazione, ecco, sicuramente è soddisfacente, è chiaro però, perché effettivamente scappa da una coordinata che in realtà dovrebbe essere quotidianamente presente in noi, anche in loro, noi loro, sì o no? Se voi la omettete, omettete una parte ovviamente del suo realismo. È come se io in questo momento congelassi rispetto alla coordinata tempo. Che bella vita. Non sarebbe più lì. Chiaro. Il problema che vi pongo, ragazzi, e che vi lascio adesso un attimo, come potremmo virtualizzare la coordinata tempo? E qui un po' di metafisica. Serve il metafisico di turno qui. Il tempo esiste secondo voi? Perché se esiste lo devo anche saper virtualizzare, perché così ho fatto con lo spazio, ragazzi, così ho fatto con lo spazio. Il piano cartesiano è la virtualizzazione di quello che in qualche modo noi immaginiamo sia la realtà dello spazio. E il tempo, ragazzi? Il problema potrebbe essere, dice, ecco, la quarta dimensione. Già sulla quarta dimensione abbiamo un problema, vero, ragazzi? Ditemi perché abbiamo un grosso problema. Banale, per cui a volte ci basta tre e congeliamo il tempo. Perché? Rappresentarla non la vedo più. La quarta dimensione non la vedo più e non ci credo. E non ci credo se non la vedo. La quarta dimensione non la vediamo più, ragazzi miei. E qui cominciamo ad essere tutti San Tommaso. Non ci crediamo più. In realtà vi chiedo una cosa più pragmatica, mi servirebbe un ingegnere. Come virtualizzo il tempo? Se ammettiamo anche che esista. Io vi creo in questo momento un estremo. Io non credo che esista il tempo.
chiaro.
Non credo che esista il tempo. Credo che sia la conseguenza di una nostra capacità di esplorare lo spazio. Vi butto lì questa cosa, perché potrebbe diventare interessante per tentare di virtualizzare il concetto del tempo. Quindi vi provoco in questi termini. Io, non voi, credete, ecco, perché altrimenti non mi mandereste a casa in questo momento. Io ci provo, sai, non devi dire, il tempo non esiste. No, siamo qui tutti vicini, fermi. Io non credo che esista il tempo, ma che sia una conseguenza della nostra capacità di esplorare lo spazio. Potete fare una riflessione su questo? Quando effettivamente voi avete, da un punto di vista concettuale, avete avuto la sensazione che il tempo fosse effettivamente annullabile? Cioè, lo sapete, quando dormo, in realtà no, neanche lì, perché ecco, in realtà, ecco, quando tu dormi, ringraziando il cielo Christian, no, lavori tantissimo da un punto di vista di esplorazione di spazi che in quel momento da sveglio non esploravi. È bellissimo, l'attività onirica, ragazzi, ecco, è esattamente questo, continuare a far scandire il tempo esplorando spazi che ovviamente in quel momento non sono sotto la nostra percezione. Ringraziamo il cielo che è così, Christian, altrimenti l'attività onirica, scusate ragazzi, e poi vi lascio perché magari ci sarà Stefano. Posso solo chiedervi quando avete preso coscienza che effettivamente siamo nelle condizioni di poter annullare il tempo. Hai perfettamente ragione. Mi serve un piccolo ricordo fisico-chimico, ragazzi. Un piccolo ricordo fisico-chimico e poi domani, ecco, un piccolo, sì, Cristian, no. Quando, ragazzi, tutto si ferma, quando tutto si ferma allo zero assoluto. Allo zero assoluto tutto si ferma e in quel momento, non avendo più capacità di esplorare lo spazio perché tutto è fermo, il tempo non ha più ragione di esistere. E con questo, ragazzi, oggi ce la siamo giocata.